trasero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.
Bitume, trasmissione radiofonica, a periodica, a cura di Unite, a Club di Milano. L'approfondimento satirico della rivoluzione digitale. Bitume parla di software libero, di diritti digitali, di nuove forme di protesta incentrate sulla tecnologia, di media caldi e freddi, di server liberi, di hacking, fotografia, di brevetti e licenze aperte, di file sharing e di programmazione. E ovviamente di software libero e di New Linux. Sito unite.abbiamondominio.org/bitume. È lunedì 9 dicembre 2019 e sono le ore 21:00. Questa puntata, un meme stupendo, 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 stupendo.
In un impressionante silenzio collettivo degno del miglior pissi pissi che si fa alle elementari quando si passano i pettegolezzi da bocca all'orecchio, ecco qua la seconda puntata di Bitume.
Bitume.
Buonasera. Bitume. Abbiamo un ospite con noi, buonasera.
Buonasera ospite.
Buonasera.
Buonasera. E dobbiamo fare, abbiamo detto che avremmo cominciato con i saluti, diamo anche il link della trasmissione, la
sì,
troverete come sempre.
Io prenderei un po' della scaletta prima.
Così. Prima della scaletta?
Ma no, la scaletta è
una scaletta di legno che sale. Okay, no, sì, stasera abbiamo la seconda puntata di Bitume.
E
abbiamo...
la prima?
È la prima, no,
alcuni dicono
dubbio.
Che la prima era la zero.
Aspetta, aspetta, conta come il mandato,
esatto, sì, di quello là, là. Okay. Di quell'isola del
Bitume. Bitume. Bitume a tema, abbiamo un tema stasera, tema, tema memetico,
Sì, meme stupendo.
La trasmissione, il nostro indirizzo del sito è sempre a unit.abbiamoundominio.org/bitume. Ci potete trovare anche in chat su irc.autistici.org, hashtag, scusate, cancelletto unit.
È veramente un piacere essere di nuovo qui con tutti voi. Molte persone ci hanno parlato benissimo della puntata scorsa, qualcuno l'ha anche ascoltata e stiamo aspettando che i nostri amichetti ci raggiungano sul web, palesando la loro presenza nelle molte chat ed altri canali.
Va bene, da cosa cominciamo? Dalle news?
Ci siamo. Vai, fai girare un po' sta sigletta, va? Che se no si consuma.
It's Good News Week. Someone's dropped a bomb somewhere, contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone's found a way to give the rotting dead a will to live, go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? It's Good News Week. Lots of blood in Asia now. They butchered off the sacred cow. They've got a lot to eat. It's Good News Week.
Doctors finding many ways of wrapping. Abbiamo aperto uno spazio sulla più grande area urbana dismessa d'Europa. Abbiamo aperto percorsi di gestione dei beni comuni e sviluppato alternative in. Abbiamo aperto sperimentazioni effimere e pratiche permanenti, al di là di modelli di accumulazione e individualismo. Abbiamo aperto i nostri figli e le nostre figlie. Ci siamo incrociati, l'X non si sa perché, ibridati, trasformati, ammalati. E neanche un anno fa risale una proposta di acquisto protocollata con timbre e firme in calce e consegnata al comune di Milano, dalla palazzina di Macao, da parte di Macao, tramite azionariato popolare. Nonostante il rigoroso e istituzionale silenzio che ne è seguito, scopriamo Palazzo Marino oggi indaffarato nella costruzione di una narrativa piuttosto stretta, se paragonata alle nostre chiappe. Il comune avrebbe infatti deciso di lanciare un bando che esclude e prova ad azzerare l'esperienza di Macao, inaugurando così una fase di decisionismo con selezione all'ingresso. Ecco, siccome noi però restiamo sempre generosi e sempre rigorosamente aperti, continueremo a immaginare e proporre strumenti concreti contro il hashtag nulla che avanza. Quindi questo bando lo riscriviamo noi, anzi, voi scrivete il vostro e noi il nostro, e che non si dica che non ci siano stati tentativi di dialogo. Da qui nasce il contrabbando, una chiamata per un extra, bene comune nella più grande area urbana non più dismessa d'Europa. Stay tuned, stiamo immaginando per voi Link Repubblica, non l'avevo mai letto prima.
Ne abbiamo immaginate di cose. Abbiamo appena letto un comunicato da Macao su Bitume, il podcast che piace a te.
News. I domini.org, unicamente riservati alle organizzazioni no profit, sono diventati profit. Il dominio di primo livello.org, esistente dal 1985 e creato insieme agli altri domini di primo livello, com, net, edu, org, full, viene infatti ceduto all'azienda privata Ethos Capital. Il dominio.org viene utilizzato al momento da scuole, organizzazioni, progetti open source e comunità e conta più di 10 milioni di siti. Non si conosce la cifra che Ethos Capital paga per l'acquisizione. L'operazione, destinata ad alzare il prezzo delle registrazioni, viene definita da The Register come tradimento e stampare soldi facili. Si rianima il dibattito su come venga gestito il dominio dei, il sistema dei domini su internet. L'organizzazione che gestisce il .org si chiama PIR, P-I-R, cioè Public Interest Registry, e ha confermato che come risultato della vendita perderà lo status di organizzazione senza fini di lucro che possedeva dal 2003. E così noi ora abbiamo un dominio.ethos. Esiste una petizione che chiede di fermare l'operazione di vendita all'indirizzo save.org.org.
What's the weather like today? It's Good News Week. Lots of blood and
beetle.
Butchered up the sacred cow. They got a lot to eat.
Siamo con tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori per gli intermezzi vagamente porno anni 80 che occorrono a questi microfoni.
Bitume. E altri intermezzi bituminosi mentre leggiamo la prossima news.
No, la prossima news la inseriremo in censura meglio, penso, perché
no, la prossima news viene direttamente dalla capitale dei nostri cuori, dalla grande mela. Dovete sapere che New York ancora una volta si fa portabandiera dell'avanguardia, e in questo caso dell'avanguardia digitale e politica. Si parla di ADS, Automated Decision Systems. In effetti si parla ultimamente di questi nuovi sistemi che dovrebbero essere gestiti addirittura da un funzionario pubblico, un Algorithm Management and Policy Officer, il quale si occuperà della gestione di nuovi programmi per l'organizzazione sociale dal basso. Non è ancora stato definito chiaramente cosa siano questi algoritmi o come siano composti, né tantomeno chi li utilizzerà, ma terremo d'occhio la notizia.
Abbiamo altre news?
Vabbè. Porco Dio,
mi sembra una buona news questo. E quindi vogliamo parlare,
passiamo direttamente alla...
in real life. Abbiamo una sigla per questa in real life o... no, non ce l'abbiamo. Ok, no, non abbiamo nessuna sigla,
ma non dobbiamo fare il suo.
Io ho visto, sto seguendo la scaletta che mi è stata parliamo di censuramento, però penso sia importante parlare di questo evento che è il 13 e 14 dicembre a Bologna presso l'XM24, Hack or Die, due giorni di smanettamenti vari con un focus pratico, visto che il posto è grande e spazio per gli accrocchi molto. E c'è una catchphrase qui: hai sempre voluto spiegare al mondo i dettagli più intricati del funzionamento degli impianti elettrici e poi farli davvero? Vuoi costruire una parete LED di LED autoalimentati a bestemmie? Hai costruito un prototipo fighissimo per tingerti i capelli mentre riaggiusti la VPN del tuo server e invece di correre a fare una startup vuoi condividerla con tutto? Accorrete è sul sito di Acclabbo, che vi detterò in questo momento, che è Acclabbo con due B .indivia.net, indivia come la verdura, /hackordie19. E poi sabato 21 dicembre abbiamo alle 14 pre-hack meeting a Roma, centro sociale Forte Prenestino, per i 25 anni di Havana. Ora adesso penso che siamo,
eppure questa ce la siamo,
eppure questa ce la siamo levata.
Ma le notizie più calde della censura in giro per il mondo ce le porta Censuramento.
Censuramente. Ancora una storia di ordinaria censura, solo l'ultima di una serie del genere, a Spinea in Veneto. La Lega di Spinea ha presentato una mozione dove si chiede al sindaco del comune Veneto di togliere dalla sezione bambini della locale biblioteca, i libri definiti impropriamente gender. In particolare si fa riferimento al racconto di Jessica Walton, L'importante è che siamo amici, una storia dedicata a un bimbo. Thomas, che ha due orsacchiotti e si identifica con Tilly. Il testo, si legge nella mozione presentata in Consiglio Comunale, propone appunto la normalizzazione del cambio di genere nei bambini in tenera età e si chiede apertamente al sindaco di farsi portavoce con gli altri comuni limitrofi per impedire la diffusione di questi testi. Ed è un problema che non riguarda solo l'Italia.
È stato usato un interessante trucco per oltrepassare la censura e tanto è bastato per rendere una notizia virale. Una giovane ragazza americana ha postato un video su TikTok di 40 secondi con i consigli per il trucco, ma mentre si trucca passa improvvisamente a parlare dei campi di concentramento per i musulmani in Cina.
Audace.
TikTok, la nota piattaforma di pubblicazione video usata soprattutto dagli adolescenti, è finita di nuovo nell'occhio del ciclone, perché ha dato indicazione ai moderatori della piattaforma di ridurre la visibilità dei contenuti pubblicati da persone con disabilità o determinate caratteristiche fisiche per evitare che siano bullizzati, ossia invece di contrastare i bulli si nascondono le loro potenziali vittime. Questa è la prevenita dal punto informatico, non vi leggerò per cercare bulli.
Pazzesca questa roba.
Sì, è inquietante. Gravissimo. Comunque TikTok ne sta facendo di ogni.
Purché se ne parli, no?
Eh sì, sì. No, io ho trovato la cosa allucinante che ho trovato di TikTok è che neanche hai bisogno dell'app per vedere. Cioè, te non hai bisogno dell'account
posso
per vedere i video.
Posso suggerire di introdurre ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cos'è TikTok? Perché magari non tutti lo sanno.
Praticamente,
per esempio, io non è che sono proprio tanto ferrato.
Lo stavo un po' spiegando, una specie di Instagram praticamente.
Voi conoscete le TikTok?
No, dai, no, siamo seri. È una specie di Instagram dove la gente posta i video e praticamente la cosa inquietante è che è una piattaforma monetizzata, quindi se te pubblichi un video ricevi le royalty per il video e non solo, ricevi le royalty anche per la musica che utilizzi nel video, quindi se qualcun altro usa la stessa musica tu ricevi delle royalty per quello, quindi è una monetizzazione di ogni cosa, ogni prodotto che fai. E io mi sono fatto un giro fra l'altro in questi giorni perché mi interessava la cosa, ne parlano un po' tutti, e la cosa inquietante, due cose inquietanti: una è appunto che non devi farti l'account per loggare, cioè per navigare su TikTok. Instagram, appena no, passi 6-7 pagine di video, ti chiede di fare l'account. TikTok no. Però la cosa inquietante è appunto, cioè questa cosa che non crea un meccanismo di dipendenza automatico, perché tu inizi a vederti i video, poi li inizierai prima o poi a pubblicarli e inizierai a entrare dentro questo grande meccanismo di censura. Si parla addirittura che ci sono migliaia di diciamo censuratori cinesi, non so come chiamarli, aziende dedicate a questo, che durante la notte degli Stati Uniti lavora per chiudere i video eccetera, che non sono nelle specifiche, diciamo, della piattaforma.
E poi adesso tipo Capitan Merda, non ne volevo parlare, ma è entrato su TikTok, sapevo.
Ma un sacco di influencer stanno...
Quindi proprio per questo bisognerebbe mollarlo, in teoria, ancora di
no,
più.
No, perché questi ti pagano e quindi alla fine diventa...
Capitan Merda.
Non conosci Capitan Merda?
No.
Tu sei fuori da tutti i soldi.
Ma Capitan Merda è un'italianizzazione di Captain Shit o qualcosa del genere, o c'è proprio qualcun asterisco che si fa niccare Capitan Merda?
Un po' quello, un po' quell'altro. Secondo me era meglio quando si mangiavano le Tic Tac. Ma adesso
siamo sfiniti.
Possiamo finalmente lasciare spazio ai nostri microfoni per la rubrica che tutti stanno aspettando.
Certamente.
Quella che ci aiuta a navigare in questi tempi così difficili nel mare magnum della rete. Quella che ci parla dei problemi che più spesso affrontiamo, e cioè i problemi di ancoraggio.
Che pezzettino volete? Non mi guardate così, volete una musichetta?
Sì.
Memetica?
Un jingle.
Vado, memetica.
Here's to the finest crew in Starfleet. Engage.
Quindi introduciamo finalmente l'ospite della serata. Viva. Come possiamo chiamarla?
Non lo so. Vogliamo mantenere l'anonimato.
L'anonimato, quindi... lo pseudonimato.
Come volete, ognuno può chiamarmi come vuole.
Cambiamo nome ogni volta che ci rivolgiamo.
No, dai, questo è difficilissimo. Mamma mia.
Ci ho provato.
Gianna e Pinotta.
Gianna e Pinotta. E noi ti abbiamo invitato qui per un motivo ben preciso, perché l'argomento che abbiamo deciso di affrontare stasera, tu sei sicuramente ferratissima. Qualcuno mi dia per favore quel foglietto che girava prima, che era molto pieno di cose interessantissime. Non vedo niente, purtroppo sono ciecato. Evviva! È neanche caduta.
Evviva!
Vabbè, intanto ringraziamo Gianna e ringraziamo anche Pinotta per essere venute qui stasera. E il tema di stasera è il meme stupendo, ma più in generale la memetica e l'infosfera, un ambiente particolarmente vessato ultimamente.
Ma a questo punto, dato ho sempre questa preoccupazione un po' infantile, no? Ma che è un meme? Cioè, se io fossi mia nonna, che è una cosa molto facile, cioè, che è un meme?
Allora, io dico sempre, per dire proprio, cioè sicuramente gli esperti di teoria memetica mi diranno che non è così, perché però la mia teoria è che è quella immagine in cui c'è una scritta bianca sotto, e quando ci sono un'immagine con una scritta, di solito quella è un meme ed è fatta per girare, diventare virale.
Ma quindi tutti i cartelloni pubblicitari un po' brutti che ci stanno in giro per questa città sono meme?
Esatto, abbiamo qui accanto una persona che non sta parlando, non so perché, che annuisce, però ha una cosa meravigliosa scritta, si può dire. Questo era cringe, questa cosa che è stupenda, il cringe.
Sì, la cosa carina è che questa persona alzava questo cartello con su scritto "questo è cringe" ogni volta che qualcuno diceva qualcosa di cringe.
Ok, che cosa qualcuno. È cringe?
Qualcuno.
Dai.
Comunque qualcun asterisco, ma vi basti sapere che in questi pochi minuti di bitume l'ha alzato varie volte, perché siamo ingessati come un paraplegico, non lo so.
Esatto, ecco, paraplegico già, però questo non è, si può tagliare. No, se posso dire, cringe è una roba che proprio, io ancora non c'è una traduzione italiana perfetta, ma è tipo una cosa che... fastidiosa, brutta, trash,
tipo lo stridio
che
delle
stride.
Dita sul,
esatto,
sulla
proprio
lavagna.
Esatto. Vedi? Ah, non lo sapevi.
No, non lo sapevi.
Quello.
Non lo bene che
sì. Vabbè, in realtà è molto vicino a quel concetto tedesco della Freundschämen, no? La vergogna per un amico, qualcun altro che fa una cosa particolarmente vergognosa e ci porta a provare di riflesso un sentimento altrettanto fastidioso.
Esatto, sì sì, con l'imbarazzo.
Però
sì,
questo intermezzo colto non era per niente memerico, secondo me.
Però era vero.
Era interessante, non avevo mai sentito questa parola. Me la puoi ridire così faccio?
No, non ci riesco, siamo alzati di nuovo il cartello.
Era Schadenfreude. Esatto.
Era proprio quella. E beh, comunque è veramente un caso fortuito, perché questa sera nel parlare di meme noi, grazie ad un nostro contatto all'interno dell'Alma Mater, siamo riusciti ad ottenere una registrazione del 93, pensate, di un intellettuale italiano a tutti molto caro, il quale già da tempo aveva individuato la figura dei meme. Anzi, ancora più interessante, li chiamava le meme al femminile, per cui è riuscito Umberto Eco, pensate, a conciliare, antesignano di tutti questi studiosi, la questione di genere con l'approccio memetico della realtà. E noi vogliamo farvi ascoltare le sue parole in questa registrazione recuperata dagli archivi dell'Università di Bologna. Bitume!
Bitume!
Cosa ce la dovete spiegare, o come si diceva una volta, la dovete spiegare ai nostri ascoltatori. Cosa è successo?
Spiegala.
Perché? Cosa vi hanno
stesso
fatto di male? Perché li avete ricrollati?
Fatti una spieganza e datti una risposta.
Io mi sento un po' perculato. Asterisco.
Va bene, allora il Rick Rolling, vi dico nella mia esperienza personale, per quello che mi ricordo, non so, mi ricordo che anni era, però praticamente c'è stata, è una questione generazionale, come probabilmente anche molte delle questioni memetiche. C'è stato un cantante che a un certo punto cantava con una brutta pettinatura, dei brutti occhiali, un brutto spolverino, una brutta canzone, con un brutto video. E però è stata bombardata questa, un'intera generazione non ha fatto altro che ascoltarsi questa brutta canzone che letteralmente diceva non ti mollerò più. Perciò c'era questo che cantava io non ti mollerò più, non ti mollerò più, con questo brutto spolverino, con questi brutti occhiali, questa brutta pettinatura, con la faccia antipatica tra l'altro. Sono passati un po' di anni, no, dite.
No, no, niente, mi permettevo di integrare che il video è la canzone è di Rick Astley dell'87, ma è stata iniziata a riutilizzare verso il 2007.
Sì, anni tremendi, anni 80, Spalline, Dracar Noir, eccetera, eccetera. E sento un po' di Dracar Noir già nell'aria, stava parlando. Sì. E dunque arrivò questa brutta canzone, eccetera. Poi passarono gli anni, arrivò internet, arrivò il www. E a un certo punto si cominciò, arrivò YouTube, e a un certo punto si cominciò, è con YouTube che ricordi, e si cominciò a un certo punto questo gioco del tipo, guarda ti mando un link che c'è lì una roba interessantissima, tu vai lì e ti becchi uno che ti canta non ti mollerò più, che tra l'altro questa cosa l'avevi cercato di escludere dalle tue sinapsi con grande fatica, come probabilmente avevi tentato di fare con Masini o con altre cose del genere, e cazzo ti ritorna.
Io mi permetto di ricordare a chi era su internet prima di YouTube che internet in questo si è molto addolcito, dato che precedentemente c'era il Lemon Party.
Madonna, il Lemon Party.
Il sito è ancora su, come ancora su GodSets, e come tutti i vari.
Non era solo un'immagine, era un sito.
Era fatto apposta.
E dava questo link alla gente.
Okay.
No, ok, spieghiamo. Sì, ma infatti vi invitiamo a visitare questo interessantissimo sito che è lemonparty.org, parti con la Y alla fine.
Sì, oppure no. Ma torniamo a Pinotta che intanto vuole.
Eh no, ma così ha lo stesso nome, devi cambiarlo.
Sì.
Chiedo scusa. Allora Carmen Consoli.
Carmen Consoli. Oddio, ma ci vai una canzone?
Ma non quella famosa, è un omonimo.
Oh mio Dio, è difficilissimo così.
Esatto. E ci voleva parlare un po' di che cosa significa memare e in particolare che cosa succede quando ti metti a memare in ambito politico o anche in ambito commerciale.
Ma volevo parlare, tu mi hai fatto la domanda, diciamoci la verità.
E ti è venuta un'improvvisa voglia di parlare.
Esatto, improvvisissima. Allora, memare, ti posso parlare per quanto riguarda me, io sono molto nerd e mi rilassa, mi piace memare e soprattutto è catartico, nel senso che quando c'è una roba politica di cui leggi sui giornali e ne vuoi parlare, non sai come fare, sei frustrato, tu memi. E dal punto di vista commerciale, nel senso, cosa? Non ho capito la domanda. Se viene usato?
Bene.
Perché ormai è un fenomeno di massa, no?
Esatto, adesso sì.
E allora, avendo tu fallito la domanda semplice,
scatta
quella complicata. Brucio pelo. Perché non capito, deve essere sempre brucia, a volte è brucio.
Guardate che su queste domande abbiamo poi anche un contributo particolare da Bologna.
Ah, ed è pronto? Pronto?
Siamo nati pronti.
È tutto registrato, quindi è sempre pronto.
Mica siamo la Rai che salta le dirette qua. Noi siamo prontissimi.
Prontissimo. Vabbè, però io ci tenevo a leggere questo passettino per vedere se la nostra ospite qui, insomma, ha voglia. Se non che non lo trovo più. Quindi.
Le mille righe.
Non è vero.
Bitume, la radio più organizzata del web.
La domanda è: che fare nella sfera memetica? Il che ci porta a una seconda domanda. Can the left meme, ovvero può la cultura di sinistra agire memeticamente? Possono i concetti universalisti dell'illuminismo e quelli internazionalisti della sinistra novecentesca tradursi nella modalità post-critiche della cultura online?
La risposta è sì, la sinistra, la xenoleft, può memare e in realtà è l'alt-right che non può memare e fa cagare.
Questo è divertentissimo perché fa il paio con l'ultimo libro scritto dal figlio di Trump, che è già, sono certo, in tutte le vostre librerie di casa, ma si chiama Triggered.
Sì, è scandaloso, perché io, se avessi voluto scrivere un libro, avrei voluto chiamarlo Triggeratissima e adesso non posso più farlo.
Esatto, è un po' come altri titoli, è come se studiassero quello che ci piace scrivere e ce lo riproponessero sotto forma di titoli di cose che poi vogliamo comprare. Ma queste sono sicuro fantasie strampalate che non lasciano spazio a cose interessanti come il nostro ospite, a cui invece spazio va fatto. Rollaci l'ospite.
Siamo in onda? Siamo in onda, ok. È saltata la corrente perché evidentemente c'è stata una ritorsione del nostro hacking, sì, no, del telefono di questa persona.
È chiaramente stata una mossa controrivoluzionaria da parte del regime e di TikTok. Comunque in questo preciso istante possiamo dire quel che vogliamo, perché questa parte sarà tagliata.
No,
no, perché?
Perché censura!
Attendo un ospite importante.
Io do la colpa a quell'ospite che ci ha staccato la corrente.
Ce l'ha tirata!
Sì, sì, sicuramente.
Ma no, invece in fase di montaggio riattaccheremo.
Questa roba.
Quindi mi stai dicendo, non solo non viene tagliato niente, ma questo
che stiamo dicendo esattamente non verrà tagliato. Specificatamente questo.
Un loop di 20 ore di queste cagate.
Beh, su bitume. Bitume.
Va bene.
Bitume.
Siamo tornati online, quando volete mandiamo il nostro contributo.
Allora, mandiamo questo contributo.
Ciao nonna, che cos'è un meme? Non lo so, nel senso, in realtà un meme può essere tante cose, principalmente un'immaginina con delle scritte sopra che potrebbero far ridere, oppure no, oppure potrebbero farti incazzare. Poi in più ci sono dei concetti un po' complessi che si chiamano layers, che tipo sono come quando fai la parmigiana, ci metti degli strati di melanzane, degli strati di formaggio, quelle cose lì, è importante assolutamente il basilico. Io penso che adesso mangeremo qualcosa, ho voglia di gnocchi, nonna. Memare nel politico e memare nel commercio. E beh, è quello che sta già succedendo in realtà, lo vediamo, magari non lo percepiamo in maniera così chiara e immediata, però già molti lo fanno, ci sono già tante varie, moltissime in realtà, realtà proprio sia politiche che commerciali che memano in maniera più o meno varia, in maniera più o meno bella, la maggior parte delle volte in maniera molto molto brutta, diciamocelo, e con vari livelli, cioè con varie... diciamo risultati di ironici diversi. Ci sono compagnie appunto che hanno fatto proprio della risposta memetica al reale, a quello che succede, una loro strategia di marketing, e che è molto molto, come posso dire, ricercata, perché effettivamente funziona. Ci sono un sacco di risposte, like su Facebook o whatever you're going to use to leave, e quindi effettivamente comunque reshare, cose del genere, perciò effettivamente le cose funzionano e marciano. Ovviamente ci sono anche dei memer, per esempio, che sono stati assunti da grandi compagnie di cui non faremo i nomi, che utilizzano un linguaggio certamente un po' più basico, no? A livello zero, si direbbe, che fa sorridere, magari un pochino un po' più nerd, ma non troppo, e comunque sono sempre magari aziende che vogliono puntare sul guadagno e sul piacere a tutti il più possibile. Però ci sono anche molte compagnie che hanno fatto proprio di un linguaggio di layer completamente beceri, che funziona, fanno un sacco di reshare, la gente ne parla incazzatissima, e quindi il social media manager in questo caso quello che ottiene è avere un reshare molto molto alto del post su Facebook, chiaramente, e quindi il post viene monetizzato moltissimo. In questo senso può funzionare. Interessante ancora di più dal punto di vista politico, dove i memers ci sono, memano per un futuro si spera migliore, oppure no, perché ovviamente ci sono le due parti avverse che si schierano, e questa è una diatriba storica tra destra e sinistra. Quindi ci sono scontri a vari livelli, ovviamente le parti un pochino più progressive dei vari movimenti, in un senso o nell'altro, nella destra e nella sinistra, spingono molto sul linguaggio memetico, che è un linguaggio immediato, comprensibile, che fa ridere, oppure incomprensibile volutamente, ma soltanto per certi infognati che possono comprendere il messaggio. Però voglio prendere un esempio, forse il più famoso, che è appunto di un ammiccamento ai memers della alt-right, dell'ultradestra americana, da parte di Trump stesso, con il suo sharing, appunto il condividere su Twitter, questo meme di Pepe the Frog, che è un meme molto particolare, con una storia ben precisa, legata all'alt-right appunto, in cui c'è appunto Pepe the Frog in forma di Trump, e quindi in un certo senso molti hanno visto questo come un appropriarsi di quel linguaggio anche da parte di un personaggio così simpatico come Trump. E questo è un layer, mi raccomando. Con l'occasione possiamo allacciarsi alla faida memetica tra destra e sinistra, che ovviamente è uno specchio della faida che esiste dovunque, no? E in particolare per molto tempo c'è stato questa sorta di mito, the left can't meme, dicevano gli americani, no? L'alt-right americana diceva the left can't meme, cioè la sinistra non può memare. Credo che invece da un punto di vista puramente pratico, effettivo e anche solo filosofico, il meme sia per eccellenza un messaggio e un metodo di veicolare messaggi totalmente sociale, quasi comunista direi, no? Perché i meme li possono fare tutti, li possono volendo comprendere tutti, in un certo senso sono a portata di tutti, non hanno autore, quindi non esiste il concetto di autore nel memer, no? Nel meme di per sé stesso, perciò possono essere compresi, sharati senza alcuna pubblicità, possono soprattutto essere modificati tantissimo dai singoli che possono, particolarmente infognatisi, possono appunto apportare qualche grande modifica o qualche piccola modifica e fare loro il meme, modificandolo su vari livelli. Quindi, a mio avviso, la battaglia è ancora in corso. C'è stata una grande guerra memetica appunto per le diciamo elezioni del signor Trump, che insomma vinta, persa, non ci interessa il giusto, la battaglia è ancora in corso, la guerra è ancora in corso, insomma le battaglie ci saranno, sono tante e ce ne sono alcune in corso anche qui, anche in Italia, ma quello magari possiamo parlarne con più calma un'altra volta. Mi pare poi di capire che qui si parli di cose tipo Treccanigram, e che è un fenomeno che trovo veramente molto interessante. Of course we love Treccanigram, è una fantastica realtà dell'universo memetico di Instagram, che è molto ricco, molto giovane, si basa moltissimo sulle immagini, e quindi è molto colorato, io adoro, assolutamente, anche se lo frequento poco. Instagram, devo dire che ci sono troppi buoni, troppe buone, io ovviamente ho il corpo che ho, quindi che devo fa vedere davanti alla sera questi mega muscoli e mi fa un po' impression, comunque, anyway. Dicevamo, Treccanigram, amo tantissimo, ovviamente sono dei prodotti che hanno la loro funzione precisa, che troviamo anche interessante certamente, ma viaggiano su dei layer un pochino più semplici, più facili, più immediati, quindi vi chiederete giustamente che cos'è un layer, magari dopo averlo detto 150 volte si può spiegare. Beh, di base un layer corrisponde a un livello di ironia, ovviamente il livello layer, vabbè, grazie al cazzo, sappiamo traducere da soli l'americano qua, grazie, però era giusto per dire, e ovviamente è un esempio molto molto complesso in realtà di quello che succede all'interno del linguaggio memetico, in cui tu, diciamo che tutto è un po' nato con lo shitposting, ecco, mi facciamo un esempio stupidissimo, lo shitposting cos'è? È parlare male di qualcosa, no? Quindi parlo male di questa cosa che non mi piace, parlo male degli immigrati, piuttosto che e parlo male seriamente di questa cosa. Poi arriva lo shitposter, in un certo senso, che comincia a parlare male imitando qualcuno che parla male, quindi mostrando, cortocircuitando questo linguaggio e facendo vedere quanto sei scemo a parlare male di queste cose. E questo è un primo livello. Ulteriormente tu puoi alzarti di livello e ad andare a parlare male di qualcuno che parla male, oppure a fare ironia sull'ironia dell'ironia e via dicendo, fino a che a un certo punto ti ci perdi e decidi di tornare a livello zero, perché sennò sei impazzita. Ovviamente non tutti seguono completamente layer, per cui è per esempio divertentissimo quando qualcuno shitposta e tutti pensano che sia reale e la gente si scanna perché ovviamente non hanno capito che stavano cazziando, insomma stavano cazzeggiando, ecco, shitpostando come si dice. Io per esempio questa cosa la sento molto perché shitposto praticamente sempre, real life, everyday, e quindi è molto difficile essere seri. Ma d'altronde perché esserlo visto al mondo orrendo in cui viviamo? No? Poi sì, si tratta ovviamente magari anche di fenomeni particolari, cioè Treccani, sì vabbè, vende, ma vende la Treccani, che insomma non è proprio la cosa più orrenda del mondo, cioè nel senso, è comunque un'enciclopedia, sì vabbè, la vende i vecchietti che poi firmano, fa delle cose brutte, però vabbè, insomma, diciamo, rimettiamo in discussione anche il fatto che sì, questo è ovviamente capitalismo e questa gente deve vivere e deve pur, no, portare a casa i soldi, di vabbè, pagare l'affitto, queste cose qui. Per il momento ancora il comunismo ipergalattico, automatizzato, cyber coi gattini non è arrivato, per cui aspettiamo con ansia questo momento, però ci tocca lavorare, per cui assolutamente benvengano queste realtà che fanno conoscere i meme in maniera un pochino più normalona, si direbbe, anche se normaloni siamo sempre i normaloni di qualcun altro, quindi insomma bisogna fare anche attenzione a di chi siamo i normaloni. Poi qual è per te il meme di questo decennio? So, beh, dai, il meme del decennio è tipo una roba, i decenni non esistono, è un meme della settimana, a volte anche del giorno. Sicuramente il meme più famoso probabilmente è l'OS, un meme super cursed, cioè super considerato orrendo da certi punti di vista, che è un meme che ha una particolare storia, è nato da un fumetto ed è stato un momento anche molto triste, molto brutto di questo autore che si è trovato a vivere, l'ha messo in fumetto e da lì per qualche strana ragione è nato un movimento completo di questo meme che si chiama appunto Loss, che se cercate su internet lo trovate e vedrete cosa è successo e capirete perché ho detto triste, però al tempo stesso è diventato anche un meme super 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 strong e talmente raffinato o basico nella sua trasformazione che è diventato addirittura dei glifi che tu puoi fare e puoi fare anche un loss con due matite e un meme ti capisce, oh, si fa la battuta e mentre sei al bar, così ci capiamo fra memers. Sicuramente un altro meme super super famoso è Doge, appunto questo cagnolino giallo che è diventato molto, questo cagnolino giapponese che è molto molto famoso, ma sono veramente tantissimi, non veramente non mi vengo. Io odio tra l'altro dire il meme del decennio perché voglio, qualsiasi cosa del decennio è veramente difficile, il disco del decennio, che ne so, io veramente cambio gusto praticamente ogni due secondi, l'unica cosa che non ho mai cambiato è l'amore per il glitch, evviva il glitch, adoriamo il glitch, e via, dopo parliamo del glitch. E il meme che ho fatto che preferisco invece io non ce l'ho, perché innanzitutto scordiamoci il passato, viviamo un eterno idiosincrotico presente, perché da un punto di vista puramente autoriale non mi interessa, non ci interessa rivendicare l'autorialità su un meme, la voglia di restare sempre comunque anonimi, perché comunque il meme non appartiene a chi lo fa, ma appartiene a chi lo utilizza e diventa, si trasforma in qualcos'altro, ed è bellissimo questo. Poi principalmente i meme, molti gruppi non nascono con una persona sola, una persona a volte sì, ti crea il meme, boom, fai un sacco di sharing, wow, diventi famosa, sei la più famosa tra noi, we love you. Comunque rimane la base che molto spesso sono gruppi di persone che lavorano insieme, lavorano tra virgolette, questo cancelliamolo subito perché è un termine orrendo, si divertono insieme e costruiscono insieme un significante nuovo che è questo fantastico meme che tu butti fuori e poi ha la vita che ha. Però sono certo quasi al 100% che avete sicuramente scelto un meme a cui ho partecipato direttamente o indirettamente. Io personalmente sono più propenso, più che a fare i meme, a proprio immaginare le waves, per cui insomma magari do il là e poi dopo tra l'altro io ho zero creatività, cioè nel senso io proprio creatività non so cosa sia, io faccio solo collage, io non creo nulla, perché poi creare comunque sempre identificare, identariare qualcosa, preferisco proprio prendere, mettere insieme e risignificare, questa è una cosa che mi piace molto di più. Invece mi piace uno stile tantissimo, che è lo stile fritto, lo stile proprio glitchato tantissimo. Io ho un amore infinito per il glitch, che per me rappresenta per eccellenza il demone proprio della macchina, del qualcosa che non funziona, del beat che si ferma e impazzisce. E cazzo, ho parlato per 12 minuti, penso che possa bastare, no? No, non lo so, eh. Comunque, mi piace un sacco il glitch e lo amo, e quindi effettivamente magari più che un meme preciso è lo stile che amo e in cui mi ritrovo molto, quindi colori molto molto forti, cose molto glitchate, pixel sorting a manetta e via, in modo che comunque sia anche incomprensibile, perché veramente io sento fortissimo il bisogno dell'incomprensione, della distruzione del linguaggio, che crea dei mostri infiniti, soprattutto quando uno lavora a livello 0 o 1 o 2. Per cui sì, ci sono veramente tanti, 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 tanti stili, tanti esempi, però sicuramente il glitch e la vaporwave sono i miei due signature point. Però magari se dovessi coniugare le due cose, immaginarmi the best meme of always e anche lo stile che magari preferisco, selezionare un meme con cui io proprio non ho nulla a che fare, che è quello della bambina triggerata, che è stato un esempio di un meme super super strong che ha girato tantissimo nella comunità sinistre italiane e diciamo ha avuto un grosso impatto ed è uno stile che mi piace molto, e ovviamente si tratta di questo, l'avete visto, si tratta di un frame di una trasmissione in cui la Sant'Anchè faceva delle domande alla bambina, a delle bambine e bambini in trasmissione, dicendogli le cose ovviamente abbastanza, insomma, un po' tristi, tipo no, che devi avere i soldi, che soltanto se hai soldi vali, eccetera eccetera, in cui si vede una bambina che nel primo pannello chiede: ehi, ma Daniela, posso farti una domanda? Daniela ovviamente dice: certo, bambina. E la bambina gli risponde: dove ti nasconderai quando ci sarà l'evoluzione? L'ho trovato bellissimo, l'abbiamo amato tutti fin dal primo momento, ed è stata una produzione propriamente, come dire, italiana, tra l'altro con una storia sua, perché ovviamente si rifà ad un altro meme, che si rifà a una situazione che è successa in America anni fa, insomma, sono tutte cose un po' da infognati che possono avere interesse giusto. Infine, sicuramente, la cosa importante che vedrete in futuro, spingeremo tantissimo perché è super super importante, sono i wholesome meme, cioè i meme buoni, i meme integrali, sarebbe la vera traduzione in inglese, che sono quei meme che sovvertono il discorso violento che possono esserci dentro certi meme, e cercano di portare, ribaltando completamente la cornice memetica, cercando di portare un po' di gioia, un po' di affetto, un po' di condivisione, di amore e di volontà di essere insieme, di combattere insieme una battaglia che è dura, che è quella contro il capitalismo, che ormai ha fagocitato qualsiasi nostro momento, qualsiasi tempo e qualsiasi volontà anche di sopravvivere, perché è veramente molto complesso in questo momento. Tra l'altro è anche impossibile, per esempio, memare, proprio perché la situazione è diventata talmente forte che ormai qualsiasi spinta lavorativa, ma anche sociale, soprattutto dal punto di vista pratico su Facebook, è praticamente impossibile memare, perché devi comunque dare anche l'IBAN di tua nonna per dire chi sei, ovviamente. Noi questo siamo contro, vogliamo assolutamente l'anonimato e ci teniamo alla privacy nostra, delle persone che collaborano insieme, che creano questa Hive Mind Memers, che insomma sta lavorando per voi per costruire, I hope, un futuro migliore, o almeno cominciare a sognarlo, visto che questi maledetti ci hanno rubato pure il futuro, quindi, ma basta, mo già riprendiamo, baci!
Ma che bello, grazie molte, ringraziamo la Pimpa per questo contributo che ci ha offerto.
Ma la Pimpa non era la nostra ospite?
No, quella era la parte a microfoni spenti che ti sei sognato ieri sera. Grazie,
siamo tutti la Pimpa d'altronde.
C'è un po' di Pimpa in ognuno di noi, ma soprattutto nella nostra ospite, che non è la Pimpa, ma è un'altra persona.
Che per rispondere alle nostre domande,
sì, ci aiuterà a continuare questo interessantissimo focus sui meme, che in questo momento abbiamo rappresentato in maniera abbastanza gioiosa, no? La nostra regina del glitch ci ha raccontato di una storia abbastanza positiva del meme, e però invece ci piaceva chiedere al nostro ospite: ma se attualmente i meme non siano in qualche modo complici di questo processo per il quale la persuasione nel dibattito politico, no? Il voler portare avanti una propria idea
perché è migliore o più funzionale, come si preferisce. Ecco, la persuasione sia stata sostituita dalla pervasione e quindi il ragionamento critico sia stato sostituito dal contagio memetico. Insomma, è molto più facile farsi seguire andando avanti a barzellette, ma non ha un po' abbassato il livello del dibattito politico?
Pesante. Ti rispondo shitpostando. Oh, io sono la pimpa innanzitutto, non è vero che io non lo sono. Ah. Io sono la pimpa. Vedi questi pua rossi?
No, no, assolutamente.
Si sente questo? Aspetta,
Il rosso si sente tutto.
Esatto.
Alza un po' il rosso.
Scusa, me la fai un po' più blu?
Questo è un vecchio meme.
Ma il tormentone dà più visibilità o meno visibilità? Ma la Meloni.
Oh,
sì,
certo.
O no?
No, l'abbiamo nominata.
Io sono Giorgia.
Esatto, no, perché ridevo sul fatto che intanto c'è è surreale questa cosa che tutti, no, non dirlo perché le fai pubblicità, dillo, non dirlo, non dirlo. Comunque non ci interessa, non ne parliamo, è già una roba passata, perché adesso il nuovo tormentone è lo stupratore sei tu. Questo è il nostro nuovo tormentone. Lo avete ancora sentito parlare?
Non
il violatore eres te. Sì. Esatto, questo. E allora, niente.
Sì,
quindi quello che quella donna che ho nominato prima, rimuoviamola, perché invece c'è la voce collettiva delle donne che in tutto il mondo stanno facendo sentire la loro voce. È diventato un meme. Cioè, è un meme questo... questo balletto, questo flash mob che hanno fatto a Milano ieri in Duomo, ma è partito dal Cile, insomma, è meraviglioso, cioè, noi, secondo me, cioè, questo non so, a me viene la pelle d'oca quando vedo tutte queste donne e basta, non so, ho fatto un discorso così rispondendo.
Ma un discorso assolutamente probo. E io voglio rigirare questa domanda che avevamo fatto anche al nostro ospite in differita, che però ha dribblato amichevolmente. Allora lo chiediamo anche a... non è vero, ha risposto, però insomma, qual è il tuo meme del decennio? Secondo te, in questi anni 10 che ci stiamo per lasciare alle spalle, qual è stato il meme più memoso?
Io tifo per la bambina triggerata tutta la vita, perché... come avrete capito, tifo per le femmine. No, dai, non è vero, no. Cioè, insomma, vabbè.
Dal pubblico dicono SpongeBob.
SpongeBob, vedi, esatto. Comunque la bambina triggerata a me piace perché si può riutilizzare in mille contesti. Quindi, per esempio, adesso una cosa bella che c'è stata nei Fridays for Future, c'è questa nuova tendenza di fare il meme cartellone, che è fichissimo. E quindi, per esempio, hanno trasformato il meme della bambina triggerata, che era nato con la Santanchè, appunto, con la bambina che parla a Trump e gli dice: dove ti nasconderai quando ci sarà la catastrofe climatica? E quindi, insomma, si può dare mille cose.
Mi ricordo quella della Santanchè.
Di quella si parla?
No, non ho capito.
Mi ricordavo il meme sulla Santanchè, quando la Santanchè diceva non so che cosa in una scuola,
esatto,
e la bambina con gli occhi, come si dice, esatto, quando gli occhi glitterano in quel modo?
Infatti, come si dice? Quando c'è anche il piccione o il gabbiano che fa la mossa e poi gli si accendono gli occhi laser. Gli occhi laser.
Ma non lo so, perché poi io, appunto, molti meme, o almeno io sono parte di quelli che mema per... Senza seguire poi così tanto i meme, lo so che è assurdissimo e questa cosa mi va contro, però non so tutte le storie che ci sono dietro ai meme. E per esempio, non so, il ragazzino nerd, ho scoperto che c'era una storia incredibile. Avete presente quel meme del ragazzo nerd con quella faccia che viene usato proprio, vabbè, super classico,
il ragazzino da computer che
fa così. Esatto, vai, dillo tu.
È uno di quei meme vecchi con il ragazzino che viene posto in situazioni, che risponde in modo, che reagisce in modo, che viene collocato in situazioni in cui risponde in modo inappropriato, o si colloca in situazioni, è quello?
Non lo so se intendevo lo stesso, ma comunque avevo scoperto che era una storia divertentissima, che l'aveva messo per caso. Comunque, se voi volete sapere qualunque cosa, mettete Know Your Meme,
sì,
e lì c'è tutto,
appunto.
È fantastico, vi dicono ogni cosa. Comunque, di solito io dico triggerato, per dire, con gli occhi laser, però probabilmente sbaglio.
Sì, penso che si usi così anche in altri ambienti.
Ah, bene, bene, bene.
Laser beam.
Esatto.
Io avrei una domanda, ma i meme esistevano anche prima di internet? Poi magari a questa domanda ci avete già risposto, ma forse no. Esistevano anche prima di internet i meme?
Secondo me sì. Secondo me, cioè, poi per me questa cosa, secondo me è una cosa tipo le leggende metropolitane, erano i meme degli anni 80-90. In qualche modo erano storie che si tramandavano in maniera orale, perché alla fine il meme è anche un po' questo, no? Un'informazione, un contenuto che si propaga attraverso le persone. E quindi mi ricordo, appunto, c'erano tutte queste. Un altro meme, secondo me, era Dio c'è, cioè, scritto sui fondi. Quello era un meme, scusate.
Ma alla fine la barzelletta è un meme.
La barzelletta stessa è uno, sì.
Il fantasma formaggino è sicuramente un meme che ci avvicina a tutti.
Sì. La chiesa ti uccide con l'onda?
Forse era un... forse era un po' di nicchia.
È molto locale.
No, questa. no, non è locale per niente, però è antica.
Beh, comunque, se sostiene Bifo che anche la falce e il marcello, la croce o la svastica funzionano come meme, solo che si tratta di meme rigidi.
Ha detto la falce e il marcello.
E il marcello?
Sì. Ah, era un meme oppure lei? No.
No, era, scusate, la falce e il marcello.
Un meme nuovo.
Beh, ma allora anche quel signore che se n'è arrivato con dicendo queste sono le 10 leggi che qualcuno me le ha dette e io ve le porto a voi, quello è un meme. Cazzo, ha sì. Funzionato un casino.
Secondo me questa è buttarla in caciara.
No, invece, perché si collega perfettamente alle parole di un esperto di memetica secondo cui un meme è il linguaggio socioculturale che scrive i programmi che producono il modello mentale, ovvero la coscienza. Un meme è l'equivalente di un atomo mentale, la rappresentazione interna delle conoscenze, della conoscenza. Infine, un meme è l'unità fondamentale della trasmissione socioculturale, che tende a replicare se stesso quanto più è possibile.
Wow!
Scienziata.
Questo scienziato si chiama Kirk Packwood, però è un fascio.
Mi è piaciuto. Siete sbaglio... stati trollati.
A parte che però è una super cazzo.
Ma è quello del gene egoista, no?
No,
un altro. No, Kirk Packwood. Ah, aspetta.
Ma
da quale libro è preso?
Secondo me da Google.
Da Google.
No, che qualcuno ha detto che chi scrive di meme di solito sono i fasci, quindi sono tutti coloro che hanno scritto di meme. No, vabbè, niente.
Quindi non ne parliamo.
Appunto, assolutamente no.
Come Socrate, no? A noi piace il discorso, non piace la carta e la parola calcificata.
Ma è un discorso che abbiamo anche affrontato qui nella club, il discorso che il brutto e cattivo, che una volta era di sinistra, per esempio Fantozzi, a un certo punto ora sia diventato di destra. Cioè il brutto e cattivo Fantozzi non c'è più.
Cioè il cornuto è mazziato, il povero?
Sì.
Quindi il povero è di destra adesso?
Almeno quando così dovrebbe la Meloni.
Penso che sia la colpa sia della con le dovute, con molti virgolette, sinistra americana, quindi il centro liberale americano, che essendo al potere ha avuto modo di imporre una serie di norme, e quindi andare contro queste norme, opponendosi all'ideologia dominante, o quantomeno che dice di essere dominante, è stato una cosa fatta dal 2016 in avanti molto dalle frange di destra, perché la sinistra non era la sinistra contro i liberali non era ancora così coalizzata, formata forse.
Quindi Obama era di sinistra?
Agli occhi dell'alt right sì.
Pure Renzi.
Esatto, qua proprio ci stiamo deprimendo.
Beh, c'è da dire l'antico discorso che la sinistra si riconosce nelle differenze, dunque farà sempre molta fatica a trovare un senso comune o magari addirittura a trovare una frase, e se lo farà su argomenti molto generici, tipo le canzoni di Fossati.
Comunque, fatto sta che dobbiamo migrare. Migrare nel senso che appunto questo maledetto facciabuco che ci censura tutto, vaffanculo. Cioè, vaffanculo Zucche.
Ce l'abbiamo il jingle di un applauso, cioè... un effetto di pubblico invisibilio.
Comunque
no, che scusa penosa.
Solo negli occhi. Comunque, però io questo memo ottimismo non lo posso lasciare correre con così tanta semplicità, e allora butto un altro rigo di questo testo misterioso che poi avrete ben capito qual è. I meme sono fumo negli occhi in un'azione che punta a penetrare quanto più profondamente il sistema limbico umano. Possiamo vedere i meme come un sintomo dello stato accelerato della nostra tecnologia. I meme agiscono su quell'elusivo mezzo secondo che passa tra il pensiero e l'azione. Insomma, questi meme è come se ci colpissero come la pubblicità.
Sì, perché parlano col linguaggio delle emozioni. Sono delle immagini, quindi... Sì, comunque... Chissà se poi sono già oltrepassati. Magari già adesso che ne stiamo parlando il meme è già demodè. C'è chi dice addirittura basta, basta questi meme, l'era d'oro. Eppure le falangi memetiche non le puoi fermare, no?
Volevo fare una domanda sull'idea di meme d'autore. Idea molto spinta forse anche a livello di infrastruttura da Zuckbook, eccetera. E anche, ovvero nel fare meme che siano, se non... taggati, watermarkati, cosa terribile, però immediatamente riconoscibili, fortemente riconoscibili come quella pagina, quell'autore, quel giro ha fatto quel meme, riconosco lo stile. Quanto questo possa essere controproducente o a livello di diffusione effettiva? Perché nel marchiare, nel rendere riconoscibile un meme, ne si afferma la proprietà in qualche modo e quindi si impedisce a terzi di rifarlo girare, di riappropriarsene, o si limita la riappropriazione di terzi. Come si può affrontare? Come l'avete affrontato questo, se l'avete affrontato?
Frittura infinita. Ogni tanto si fa un meme e poi lo friggi, poi un altro friggi ed esce fuori delle tempoline, delle righe, delle linee, delle cose misteriose. Alla fine si segue sempre un po' il caos. Questa è la regola d'oro, la non regola. Però effettivamente no, adesso seriamente... difficile per me essere seria in generale, ma comunque non ci avevo mai pensato che tu dici
In effetti un certo stile di frittura è molto caratteristico dell'azione left e di quegli ambienti, quindi si riconosce.
Sì, quindi allora può aiutare il cosiddetto normalone che dice ma questo è un meme buono o cattivo, se è fritto è buono, se no è cringe. Dai, scherzo.
Ho visto nazi friggere, quindi non lo farò.
Hai ragione.
Ho visto Nazi friggere, il nuovo libro nelle librerie di bitume.
Friggere o bollire?
Ecco, con questo spot bollire. Ci fermiamo un secondo e mandiamo un intermezzo. Giusto, facciamo una pausa un attimo.
Maneggio merda, ma. 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 Maneggio merda.
Eccoci di nuovo in studio.
Bitume.
C'è una domanda dall'internet che ci chiedono: cos'è il melanzagno, virgola, di Ocane?
Chi è il melanzagno? Il melanzagno iperstiziona il futuro, è un'entità che esiste, che nasce appunto dal caos e non bisogna chiedersi, bisogna soltanto amarlo.
Ama il tuo melanzagno.
Stavamo ballando prima questo pezzo.
Vogliamo parlare del pezzo?
No.
Vogliamo leggere l'ultimo passaggio di questi passaggi che venivano tutti letti da un testo ben noto. Qualcuno da internet già l'aveva trovato googolando parti citate e chiaramente Futuro Abilità di Bifo, che salutiamo.
Ciao Bifo!
Un pensierino che lui stesso scrive. Il meme funziona soltanto in ambienti tecnicamente accelerati, saturati, sintetici, e dunque il medium connettivo implica e condiziona, eccetera, eccetera. Non più fondata su strategie discorsive di persuasione, la politica diviene una battaglia di suggestioni mitologiche, condensate in stimolazioni nervose di tipo memetico. Non più capace di giudizio critico a causa della contrazione del tempo di elaborazione, la mente reagisce a stimolazioni nervose in maniera non logica e sviluppa identificazioni mitologiche. I meme sono attivi nella sfera subconscia e sono più efficaci in organismi cognitivamente indeboliti, colpiti da disorientamento, esposti al caos mentale e disperatamente bisognosi di una via di uscita dalla loro disperazione.
La disperazione è sempre presente quando c'è Bifo. Capiamo, sono momenti
Bifo
molto
è un meme.
Difficili, ma comunque oggi ho visto un meme che diceva: abbraccia un comrade triste e digli che abbattere il capitalismo insieme comunque è sempre bello.
Io avrei voluto chiederti come ti sei trovata a fare meme, perché tu fai meme, non è solamente che sei qua a parlarci di meme.
Infatti, per fortuna, perché se fossi quello avreste proprio scelto un ospite sbagliato. E invece li faccio, ma così. Anzi, voglio dire a tutti che c'è questo programma che si chiama Photomosh. Gli faccio pubblicità perché così, perché è libero sicuramente. E niente, la prima persona che mi ha spinto a memare, che vabbè, adesso non c'è più questa persona, lo so, è così. Corrado, diciamolo, e siamo qui a Macao e vabbè, alla fine è capitato, non volevo parlare, insomma è capitato così che a leggi e parlando proprio di questo Photomosh che fa friggere appunto le cose, però ecco, crea una dipendenza acuta, quindi se tu metti un'immagine, vai su Google, non diciamo quella merda, vai direttamente su Photomosh, lo metti ed è meraviglioso ciò che ne nasce. Cos'era la domanda?
Beh, Ecco. Ci puoi dire qualcuno dei meme che hai fatto, o il tuo preferito, eccetera, eccetera, o no, perché romperebbe l'anonimato?
Esatto, abbiamo detto proprio prima che l'autorialità del meme non ci piace, non ci interessa. Poi i meme nascono collettivamente, quindi ci sono delle wave a cui è meraviglioso partecipare, quindi io mi ero esaltata tantissimo in una wave stupidissima di quel Joe Evan, che era una specie di amante della ex moglie o ex fidanzata di sempre quella merda di Capitan Merda, non so se ve lo ricordate. E insomma, io ero appena entrata un po' in questo mondo così, e mi ricordo che avevo detto: ma quindi c'era uscita sta notizia, questo qui aveva scritto una poesia, ve la ricordate? Lei aveva messo su Instagram la poesia di sto Joe Evan, capito? Ecco, qui vedo occhi che si illuminano.
Ho capito che è Capitan Merda, sono d'accordo, ho capito, perfetto, sì va benissimo Capitan Merda. È una buona.
No,
no, non possiamo. Ha dato abbastanza elementi per collegare i punti. È giusto così, che non sia esplicito. Non va esplicitato.
Era soltanto di una cosa, del cringe.
Sì, è un personaggio abbastanza cringe che è meglio censurare.
E insomma, comunque mi ricordo che quando avevo detto: ma quindi io, cioè, posso mettere un'immagine di lui, metterla su Photomotion, c'è, cioè, lui che si muove ed è meraviglioso, e tutti: benvenuta nel mondo, noi cosa stiamo facendo da sempre? E io: ah, ecco perché è meraviglioso, quindi fatelo anche voi.
E certo, ed è stato meraviglioso averti qui con noi stasera. Ringraziamo Miss Pac-Man ancora una volta. Grazie davvero.
Grazie. Sarò
memoria per la prossima bitume. Bisogna avere l'effettino dell'applauso.
Ma sì. Anzi, anche voi da casa, scriveteci al numero in sovraimpressione per tutti i consigli.
Io veramente mi scuso per questi intermezzi imbarazzanti.
È il cringe che dilaga. Bene.
Bene, la xenorivoluzione è già arrivata.
Una cosa: se posti cringe, perdi followers. Ma siccome nessuno ci segue in questo momento, possiamo postare cringe.
Grazie.
Va bene, allora, ma vi vedevo, come dire, quasi in chiosando. Cosa volete chiosare? Noi abbiamo ancora dei pezzi. Vogliamo mandare un pezzo musicale che noi ci sembrava, come dire, memetico?
Sì.
Sì? Vabbè, tenete.
Dà una certa emozione pronunciare questo nome che fu sacro a molti, perché lei, maestro, fu tenuto dai discepoli in conto di divinità.
Non a torto.
Sì, ragione di più. Dicevo, una certa emozione. Anzi, mi chiedo se per molti che ci ascoltano il suo nome non evochi soltanto memorie ingrate, la tavola pitagorica, il teorema di Pitagora.
Perché ingrate? Si tratta di due piccole applicazioni. E mi turba quando tu dici che per molti la mia fama si sia identificata con questi artifici secondari. Ma anche in essi risplende l'armonia sublime del numero. Pensa alla tavola, una matrice elementare da cui puoi generare tutti gli sposalizi possibili tra numero e numero, dati una volta per tutte, senza tema di errore, perché la regola di questo quadrato magico è la stessa che regola l'armonia dell'universo, dal cerchio più ampio delle sfere agli abissi dell'infinitamente piccolo.
La capisco, maestro. Il suo pensiero è stato così semplice, limpido, che ancora oggi molti lo confondono con quattro banali regole di calcolo ad uso dei geometri o dei contabili.
Noto una sfumatura di disprezzo nel modo in cui dici geometri e contabili. Ma vi è forse occupazione più nobile di quella di coloro che misurano le mirabili simmetrie degli spazi, o che moltiplicano, sottraggono, dividono e assommano i numeri.
Mi dica allora, maestro, cosa insegnava ai più fidi tra i fidi laggiù a Crotone?
Il numero, sostanza di tutte le cose.
In che senso sostanza?
Avrai sentito parlare di quei primi filosofi naturali che cercarono la spiegazione dei fenomeni del mondo non nell'immagine mendace degli dèi, ma nel principio primo. Non erano sciocchi, certo, avevano capito che conoscere significa trovare un unico principio che spieghi l'origine, il divenire e l'organizzarsi di tutte le cose esistenti. Solo che la loro mente era debole, la loro fantasia pesante, e cercarono questo principio primo negli elementi fisici, l'acqua, l'aria e il fuoco. Fu io che per primo compresi che il principio e la norma delle cose erano una sola forza, e questa forza era una forza matematica. Sono i principi matematici che regolano la vita dell'universo, che ne sono origine, legge, motivo di sussistenza e ragione di bellezza. Il numero è la sostanza delle cose.
E allora ecco voi l'acheroscopo.
Ma che cos'è questo acheroscopo?
È un oroscopo che segue l'algoritmo degli acari.
L'acaroscopo, a cura di noi di Unit. Ariete, è inutile sbattere la testa sul tavolo. Il backup lo dovevate fare prima. Prima! Toro, è un momento di crisi relazionale, ma non tutto è perduto. Evitate di iniziare relazioni clandestine con scambio di messaggi su WhatsApp, che saranno scoperti. Orientatevi su pratiche di condivisione e poliamorismo. Gemelli, aprite un blog. Avrete sicuramente qualcosa da dire che merita di non essere confinato in un effimero social, ma reso disponibile a tutti per sempre. Cancro. Se avete comprato qualcosa durante il Black Friday, si romperà presto. Leone. È inutile che fate i grossi in rete, non siete credibili. Vergine. Attenzione al gioco online. Se non siete capaci, evitate di giocarvi soldi veri. Se siete capaci di giocare, evitate di giocarvi soldi veri. Bilancia. Spegnete computer, tablet e smartphone almeno 30 minuti prima di andare a dormire. Il sonno sarà più sereno. Scorpione. Perché vi ostinate a tenere mille icone sul desktop? I tavoli a casa vostra sono così pieni di cose sparpagliate a caso? Sagittario. Spegnete le notifiche sullo smartphone o almeno cambiate suoneria. Vi rendete conto di quanto è brutta e fastidiosa quella che state usando? Capricorno. Navigando, la fortuna sul web è sempre in agguato. Ma se installi un adblocker sul tuo browser web, è meglio. Acquario. No, non dovete comprare un nuovo PC. Basta usare un sistema operativo meno esoso in termini di risorse. Pesci, occhio alle esche. Osservate per bene il messaggio che avete ricevuto. Imparate a riconoscere le intestazioni nascoste. Potreste salvarvi dal phishing. Abbiamo trasmesso l'acaroscopo a cura di Noi di Unit.
E adesso abbiamo una nuova rubrica che abbiamo deciso di portare per rendere più edotti e edotte le persone del mondo, che è diciamo il focus di questa rubrica è il feticismo della grammatica, l'abbiamo chiamata Grammar Fetish. È qualcosa di legato molto alla cultura memetica, è dovuto, diciamo, è legato all'essere particolarmente pignoli e avere un gusto nell'utilizzo della grammatica, della lingua in cui che più si preferisce. E, diciamo che può essere introdotta così: una rubrica accusata ad essere elitaria, tuttavia incontrovertibilmente necessaria. La rima non era volontaria. Trionfi la giustizia proletaria.
Dunque, per questa prima puntata di Grammar Fetish abbiamo voluto focalizzarci su un problema molto serio. Lo abbiamo sentito al lavoro, piuttosto che per strada, piuttosto che in famiglia, piuttosto che non si usa così, il piuttosto che. Questo è un tema, un meme affrontato già da molti, ma che Wikipedia, una fra tante, risolve così. Piuttosto che è una locuzione congiuntiva della lingua italiana. È tipica della coordinazione sostitutiva, per cui una proposizione ne nega un'altra in modo totale e la sostituisce. Quindi, se l'avete sentita in strada piuttosto che a casa, l'avete proprio sentita in strada.
E non a casa.
Soprattutto. Piuttosto che si usa correttamente davanti a proposizioni avversative e comparative, e significa anziché. Indica cioè una preferenza accordata a un elemento rispetto a un altro. Piuttosto che dire sciocchezze, rimani in silenzio. O amico che usi impropriamente il piuttosto che. E anche voi, da oggi, potrete far parte di questa piccola prima crociata, come altri prima di noi avevano già scelto di fare con questa canzoncella.
È diventato un codice e quello che diverte, con l'accento giusto si apriranno tante porte, le porte degli aperitivi, delle feste in villa, di gente che la lingua non la mastica, la frulla.
Piuttosto, piuttosto, è una verbi una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco. Lo devo ammettere che ci ho anche provato a usarlo con il tono di un commenda navigato, ma sono allergico, non posso farci nulla, se lo sento penso subito minetti e bunga bunga, alle labbra un po' canotto, alle sfilate, a chi beve lo spritz col vino bianco anche d'estate, alla Milano che si beve, che pippa e si ubriaca e che di quest'Italia è diventata prostituta. Piuttosto, piuttosto, è una bella una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire presta poco. Piuttosto, piuttosto, è una verbi una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco.
E torniamo a parlare di forse di meme per citare un caso un po' particolare che ci siamo voluti appuntare anche con affetto. Nel 2005 un gruppo cui vogliamo molto bene, che ora non esiste più, erano i Chumbawamba, scrisse una canzone in memoria di una persona viva. Di solito le canzoni in memoria si scrivono in memoria delle persone morte. E invece la persona era viva e scalpitante, ma si auguravano così tanto che questa persona non ci fosse più che gli hanno dedicato una canzone. E dopodiché hanno inciso la canzone e hanno messo il vinile in vendita nel 2005, in modo che si potesse, o meglio, una prevendita, nel senso che il vinile sarebbe stato spedito solamente il giorno della morte di questa persona. La persona in particolare era Margaret Thatcher. La Thatcher è morta nel 2013 e quando effettivamente la Thatcher è morta, il vinile è stato mandato da tutte le parti. Come ricordare Margaret Thatcher? C'è chi la ricorda perché era amica di Pinochet, c'è chi la ricorda perché ha portato via il latte dai bambini nelle scuole, c'è chi la ricorda perché ha stroncato i sindacati inglesi, che erano i più forti nel mondo, c'è chi la ricorda per l'umiliazione che ha dato ai minatori inglesi, se la si può ricordare per tanti motivi. In effetti però di solito quando una persona muore saltano fuori i coccodrilli dei giornalisti, si dicono un sacco di cose, è difficile parlare male di qualcuno che è morto, soprattutto quando è appena morto. E dunque successe che quando finalmente la Thatcher morì e i Chumbawamba fecero partire il loro vinile, si trovarono un po' nell'imbarazzante situazione di dover anche magari dire qualcosa a questo proposito, visto che potevano essere attaccati. Dunque loro hanno fatto un comunicato sul loro sito. Il comunicato non c'è più, mi ricordo solamente questa cosa di quel comunicato, che non è più sul sito, non saprei dove trovarlo adesso, dove dicevano che esprimevano le loro più profonde condoglianze alle vittime della Thatcher.
Che bello, che bello. E siamo arrivati a uno dei momenti di chiusura, di quelli attesi dai più grandi e i più piccini. È il momento di
bitume.
No. Del periscopio. Il periscopio è la rubrica che la volta scorsa corrispondeva alla lettura IP in diretta di uno dei fortunati ascoltatori. Questa volta, come potete sentire dagli audio in sottofondo, ci siamo collegati alla Alexa di un altro fortunato ascoltatore, il quale ignaro sta andando avanti con la propria vita mentre noi ne ascoltiamo ogni aspetto. Si deve essere accorto della nostra presenza. E anche questa volta il periscopio ha colpito.
Bene, benissimo.
Bitume.
Bitume. When in doubt, bitume.
Sì. Direi mettiamo, chiudiamo.
Va bene, allora ringraziamo la nostra ospite.
No, così.
E come la puoi ringraziare?
Ma più gioiosamente, grazie.
Che viva!
Grazie a voi per avermi invitato. È stato bellissimo quando è saltata la luce.
Sì, è stato un gran momento.
Sì.
E ringraziamo anche te, ascoltatore o ascoltatrice, per averci accompagnati in questa notte di bitume.
Bitume.
Ciao.
Misinformation. Taking scissors to play with the black folk down in Florida. Colored pens and for sexing up the. I'm the someone who knew. They're not telling pre-September. I lean on in the loop to help them unremember. I was flying on UA-93. That shadow in the footage, it was probably me. I'm the rumor, I'm the doubt, I'm the lie. But you wouldn't stand near me if you didn't want to die. Everything you know is wrong. There's a verse missing out of this song. Everything you know is wrong.
Up at Waco when they burnt it to the ground. Without me, Oklahoma wasn't possible at all. See my silhouette in the Super 8 around the grassy knoll.
Everything you know is wrong. There's a verse missing out of this song. Everything you know is wrong. I was in Paris in the underpass.
Supergrass. I'm Charlie Thush in Minnesota. And I smuggled Heff across the border. Stole Danny Casolaro's memoirs. Put the acid in the reservoir.